Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran ha arrestato i terroristi del Mossad e trasportavano oltre 40 bombe. Missile strategico Abu Mahdi a disposizione dell'esercito e dei post-Iran. Iran all'ONU, pieno sostegno alla lotta della Siria al terrorismo. Salve amici ascoltatori, vi parla Soeda, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è martedì 25 luglio 2023, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento, dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento speciale con il mese Muharram, mese di lutto dedicato all'anniversario del martirio del amatissimo Imam Hussein, la pace sia con lui. A tra poco. L'intelligence della Repubblica Islamica dell'Iran ha arrestato membri di una vasta rete terroristica israeliana che trasportava più di 40 bombe e preparava una serie di attentati sul suolo iraniano. Lo ha dichiarato in una nota il Ministero dell'Informazione e Intelligence del paese. I membri di una vasta rete terroristica israeliana sono stati arrestati insieme a 43 ordini, riporta l'agenzia Tasnim News citando i servizi di intelligence iraniana. L'agenzia riporta anche che le sedi dei terroristi si trovano in Danimarca, nei Paesi Bassi. Si presume che stessero pianificando una serie di atti terroristici di sabotaggio sul territorio iraniano alla vigilia del mese sacro di Muharram, calendario lunare islamico dedicato all'anniversario del martirio del amatissimo Imam Hussein. Le forze navali del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica post-Iran e dell'esercito iraniano sono dotate del missile da crociera a lungo raggio denominato Shahid Martire Abu Mahdi. Ha preso nome dal martire Abu al-Muhandes. È un missile da crociera antinave che è considerato un passo importante nella capacità offensiva navale iraniana. La cosa importante di questo risultato della difesa è che fino ad oggi solo tre paesi possedevano missili da crociera antinave con una portata di oltre 1000 chilometri, e il Abu Mahdi rende l'Iran il quarto paese assieme a Stati Uniti, Russia e Cina. Il ministro della difesa Amir Mohammad Reza Ashtiani, il comandante della marina dei post-Iran Alireza Tangsiri e il vice comandante della marina dell'esercito ammiraglio Hamzeh Ali Kobiani hanno preso parte alla cerimonia. Il missile da crociera può essere lanciato da una varietà di piattaforme offshore e terrestri verso obiettivi, ha detto il ministro. La caratteristica principale del missile Abu Mahdi e che può essere lanciato da acque profonde e fornire la sicurezza dei confini d'acqua a 1.000 chilometri all'Iran. La Repubblica Islamica dell'Iran continua a sostenere la Siria nella sua lotta al pericolo che viene rappresentato dai gruppi terroristici a preservare l'integrità territoriale della Siria. L'ambasciatore permanente dell'Iran presso le Nazioni Unite, Amir Said Iravani, ha annunciato queste osservazioni durante un briefing presso il Consiglio di sicurezza dell'ONU sulla situazione politica umanitaria in Siria. L'Iran ribadisce il suo pieno appoggio a continuare a sostenere il popolo e il governo della Siria nel superare le minacce del terrorismo. Siamo pronti ad aiutare, la Siria proprio nel periodo della ricostruzione, assicurando la piena unità e anche l'integrità territoriale di questo paese. L'inviato, cioè il rappresentante permanente dell'Iran presso le organizzazioni internazionali, ha anche criticato la continuazione delle sanzioni unilaterali da parte dell'Occidente, cioè Stati Uniti e Unione Europea, contro la Siria, che ha ostacolato gli sforzi compiuti per migliorare la situazione umanitaria e economica del paese devastato dalla guerra. Il diplomatico iraniano ha sottolineato l'importanza di porre immediatamente fine alle sanzioni illegali crudeli contro il popolo siriano. Poi ha affermato: "Hanno danneggiato l'economia siriana e la vita quotidiana delle persone, limitando la capacità del governo siriano di fornire servizi essenziali." La Siria è proprio l'obiettivo delle sanzioni statunitensi dal 1979. Washington e i suoi alleati occidentali drasticamente rafforzato le loro misure restrittive contro Damasco sin dal 2011, quando il paese si è trovato nella morsa della militanza del terrorismo, terrorismo filo Daesh e ISIS, mostro creato e sponsorizzato da Washington e i suoi alleati regionali e non. Knesset approva piano riforma, protesta in fiamma in territori occupati. Il Parlamento israeliano ha definitivamente approvato dei punti principali della riforma giudiziaria voluta dal primo ministro Netanyahu, cioè la clausola di ragionevolezza. Si tratta della possibilità per la magistratura di pronunciarsi sulla ragionevolezza delle decisioni pronunciate dall'esecutivo. Delle decisioni dell'esecutivo. Secondo il primo ministro, i partiti di destra, di estrema destra e religiosi garantisce un migliore equilibrio dei poteri, mentre gli oppositori la vedono come una minaccia alla democrazia e alle garanzie istituzionali. Tutti i 56 deputati dell'opposizione avevano votato in prima istanza contro la riforma. I repari antisommossa con i cannoni di acqua sono intervenuti prima del voto nei pressi appunto della Knesset, fuori dal Parlamento, dove da giorni erano accampati centinaia di oppositori attivi in marcia da Tel Aviv. La protesta è via via ingrassata. In breve, si è arrivati a bloccare stradali e scontri con la polizia, che ha usato cannone ad acqua per disperdere dimostranti. Generale americano all'Ucraina: servirebbero anni e miliardi di dollari per eguagliare la potenza aerea russa. Ci vorrebbero anni e miliardi di dollari affinché l'Occidente possa aiutare Kiev ad eguagliare la flotta russa di aerei di quarta e quinta generazione, addestrare piloti ucraini ed eseguire le manutenzioni necessarie, ha detto il presidente dello Stato Maggiore Congiunto americano Mark Milley. 10 F-16 costano 2 miliardi di dollari, i russi hanno centinaia di velivoli di quarta e quinta generazione. Se loro, cioè gli ucraini, cercassero di eguagliare i russi in rapporto di 1 a 1 o addirittura 2 a 1, si parlerebbe di un gran numero di aerei, ha detto Milley durante un briefing con la stampa. Ci vorrebbero anni per addestrare piloti, anni per fare la manutenzione, il sostegno, anni per generare quel grado di supporto finanziario per farlo. Si parla di molti più miliardi di dollari di quelli già elargiti. Invece, di fronte all'Ucraina, aerei costosi, Milley suggerisce di concentrarsi sulle difese aeree, sul blocco e sulla manovra offensiva di armi combinate, cioè sull'artiglieria, nonché sull'artiglieria a lungo e corto raggio. Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jack Sullivan, intanto, ha detto che il suo paese permetterà ai loro partner europei di iniziare ad addestrare i piloti ucraini, ecco, a pilotare i jet da combattimento F-16 e forniranno gli strumenti necessari a tale obiettivo, mentre le tempestiche, per quanto i jet raggiungeranno l'Ucraina, rimane ancora poco chiare. All'inizio di luglio il direttore dello Stato Maggiore del Pentagono per le operazioni, il tenente generale Douglas Sims, ha affermato che le condizioni sul campo di battaglia in Ucraina non sono ideali per l'utilizzo dei jet a combattimento F-16, dato che la Russia continua a possedere alte capacità di difesa aerea.
Muharram, la vittoria del sangue sulla spada. In nome di Dio, salve gentili ascoltatori, oggi continuiamo a narrarvi i fatti inerenti alla vita dell'Imam Hussein, la pace sia con lui, nell'ambito dello speciale che quest'anno dedichiamo al mese di Muharram. A tra poco. Ieri vi abbiamo raccontato della tragica fine di Hani e di Muslim ibn Aghil e delle azioni del malvagio Ibn Ziyad. Ora passiamo al seguito della vicenda e alla partenza dell'Imam Hussein, la pace sia con lui, per l'Iraq. Il terzo giorno del mese di Zulhijjah, o secondo un'altra tradizione mercoledì 8 del mese di Zulhijjah, dell'anno 60, prima di venire a conoscenza del martirio di Muslim, Hussein, la pace sia con lui, partì dalla Mecca. La partenza avvenne infatti esattamente lo stesso giorno in cui fu ucciso Muslim. Si narra che quando decise di partire per l'Iraq pronunciò alla gente il seguente sermone: «La lode appartiene solo a Dio, sia fatta la sua volontà. Non v'è potenza che in lui possa egli concedere la sua benedizione e la sua pace al suo messaggero. La morte è stata disegnata per i figli d'Adamo come la collana per il collo delle giovani donne. Desidero vedere i miei avi come Giacobbe desiderava rivedere Giuseppe. È stata predestinata una terra per la mia uccisione e io presto la raggiungerò. È come se vedessi le diverse parti del mio corpo essere sbranate dai lupi del deserto in una terra situata tra Annawawis e Karbala per sfamare i loro affamati ventri. Non si può sfuggire al destino. Noi membri dell'Ahlul Bayt ci compiacciamo di ciò del quale Dio si compiace, pazientiamo per le difficoltà che Lui ha voluto per noi. Sappiamo che Egli ci concederà la ricompensa dei pazienti, noi che siamo parte del profeta non ci separeremo mai da Lui e saremo con Lui in paradiso. In tal modo il messaggero di Dio sarà compiaciuto e si farà fede alla promessa che Dio ha fatto al suo inviato. Chiunque è pronto a sacrificare la vita per noi, ama cadere martire e incontrare Dio, venga con noi, poiché con l'aiuto di Dio e se Egli vuole, domattina lasceremo la Mecca. Uno dei più grandi storici islamici, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Tabari, nel libro Dalailul Imama, dice: Abu Sufyan ibn Waqi narra che suo padre Waqi ha detto che al-Amash disse che Abu Muhammad al-Waqidi e Zurara ibn Khalaj gli dissero: prima che Hussein partisse per l'Iraq andammo a fargli visita e lo mettemmo al corrente della codardia della gente di Kufa, dicendogli: i cuori della gente di Kufa sono con te mentre le loro spade sono pronte a ucciderti. Hussein, la pace sia con lui, indicò con la mano il cielo le cui porte si aprirono. Dio solo sa quanti angeli discesero. Disse a questo punto: se Dio non avesse predestinato che il mio corpo si avvicinasse alla terra di Karbala, se non avessi avuto paura di perdere il compenso che Egli mi ha destinato, avrei fatto guerra contro i miei nemici facendomi aiutare da questo potente esercito di angeli. Sono però sicuro che è quello il territorio nel quale io e i miei compagni, eccetto mio figlio Ali, il quarto imam Ali Zainul Abedin, la pace sia con lui, saremo uccisi. Muammar ibn al-Musanna nel libro Maqtalul Hussein narra che nel giorno di Tarwih, viene chiamato così l'ottavo giorno del mese di Zulhijjah, Umar ibn Abi Waqqas con un imponente esercito entrò alla Mecca con l'incarico datogli da Yazid di uccidere Hussein, la pace sia con lui, o se fosse stato necessario di scendere in guerra con lui. Hussein, la pace sia con lui, però, aveva lasciato la città quello stesso giorno. Si narra che l'imam Sadegh, la pace sia con lui, disse che Muhammad ibn al-Hanafiyya, la sera prima della partenza, venne da Hussein, la pace sia con lui, e gli disse: caro fratello, sai bene che la gente di Kufa ha frodato tuo padre e tuo fratello. Io ho paura che facciano altrettanto con te. Se lo credi giusto, rimani alla Mecca, poiché tu sei la più cara e nobile persona di questo popolo. Hussein, la pace sia con lui, rispose: ho paura che Yazid, figlio di Muawiyah, improvvisamente mi uccida nel santuario di Dio e che in tal modo sia offesa la casa di Dio. Muhammad ibn al-Hanafiyya rispose: se hai paura di ciò, vai verso lo Yemen, poiché là ti rispetteranno e Yazid non ti potrà fare nulla, oppure scegliti un posto nel deserto e rimani lì. L'imam, la pace sia con lui, disse: rifletterò su questa tua proposta. Erano le ultime ore della notte quando Hussein, la pace sia con lui, lasciò la Mecca. Muhammad ibn al-Hanafiyya venne al corrente di ciò e lo raggiunse, gli sbarrò la strada, arrestando il cammello sul quale stava viaggiando e disse: caro fratello, non mi avevi forse promesso di riflettere su quanto ti ho detto? Rispose: sì. Chiese: perché allora ti sei affrettato a partire? Disse allora Hussein, la pace sia con lui: quando tu sei andato via, l'inviato di Dio è venuto da me e mi ha detto: o Hussein, dirigiti verso l'Iraq, poiché Dio vuole vederti ucciso. Muhammad disse: in verità noi apparteniamo a Dio e a Lui facciamo ritorno. Ora che vai per essere ucciso, «Perché allora porti con te queste donne?» L'imam rispose: «L'inviato di Dio mi ha detto: Dio vuole vedere queste donne prigioniere». A questo punto, Muhammad ibn Hanafiya diede l'addio e se ne andò. Muhammad ibn Ya'qub al-Kulaini, nel libro Ar-Rasa'il, tramanda che Hamzat ibn Hamran ha detto: «In una riunione nella quale era presente anche l'imam Sadegh, la pace sia con lui, noi narrammo la storia della partenza di Hussein, la pace sia con lui, dalla Mecca e del fatto che Muhammad ibn al-Hanafiya si astenne dall'accompagnarlo. L'imam Sadegh, la pace sia con lui, disse allora: «O Hamza, ti narrerò ora una tradizione affinché d'ora in poi tu non mi chieda più nulla riguardo a Muhammad ibn Hanafiya». Quando Hussein partì dalla Mecca, scrisse ai membri della sua tribù: «In nome di Dio il clemente e il misericordioso, per la tribù dei Bani Hashem da parte di Hussein, chiunque verrà con me cadrà martire e chiunque si arresterà dal venire non vincerà. Pace su di voi». الشيخ المفيد محمد بن محمد ابن النومان نل libro مولد النبي ومولد الأوصياء dice in base ai suoi documenti che l'imam Sadegh, la pace sia con lui, disse: quando Hussein partì dalla Mecca per giungere a Medina, frotte di angeli armati, in groppa a paradisiaci cavalli che in passato avevano aiutato il messaggero di Dio vennero da lui, lo salutarono e dissero: «O chi dopo suo nonno, suo padre, suo fratello è la prova di Allah sulle sue creature? Dio in molte guerre con noi aiutò tuo nonno, il messaggero di Allah, ora ci ha mandato per aiutare te». Hussein, la pace sia con lui, disse loro: «Il nostro appuntamento è nella terra nella quale sarà ucciso il Karbala. Venite da me quando arriverò in quella regione». Dissero: «Dio ci ha ordinato di ubbidire ai tuoi ordini, se temi che i tuoi nemici ti vincano, noi siamo a tua disposizione». Disse: «Loro non mi possono fare alcun male prima che io giunga a Karbala». Dopodiché un gruppo di credenti, jinn, vennero da Hussein, la pace sia con lui, e gli dissero: «Noi siamo tuoi seguaci e aiutanti, ordinaci quel che vuoi, se lo ordinerai noi annienteremo i tuoi nemici e tu potrai restartene in patria». L'imam Hussein, la pace sia con lui, pregò per loro e disse: «Non avete letto il Corano rivelato da Dio a mio nonno, ove dice: O profeta, di alla gente, se rimarrete nelle vostre case, sappiate che quelli di voi che è stato destinato che siano uccisi andranno verso le proprie tombe. Rimanere a Medina non ha alcun effetto. Se io rimanessi a casa, con quale mezzo verrebbe messa alla prova quest'empia gente e chi riposerebbe nella mia tomba? Quando Dio estese la terra, la scelse per me e ne fece un rifugio per i nostri seguaci e i nostri amici. In essa accetta le loro buone azioni ed esaudisce le loro preghiere. In essa dimorano i nostri seguaci, essi saranno al sicuro in questo mondo e nell'aldilà. Tuttavia sabato, che è il giorno di Ashura, venite pure da me. Venite da me venerdì», dice in un'altra tradizione, «alla fine del quale io verrò ucciso, la mia famiglia, i miei parenti e i miei fratelli verranno sterminati e la mia testa sarà portata a Yazid». Essi affermarono: «Giuriamo su Dio che se non avessimo avuto il dovere di ubbidirti, ti avremmo disubbidito, uccidendo prima che t'arrecassero danni tutti i tuoi nemici». Hussein, la pace sia con lui, disse: «Giuro su Dio che la nostra forza per ucciderli è superiore alla vostra, tuttavia ciò è necessario affinché quelli che muoiono nel male periscano dopo aver conosciuto integralmente la verità, e lo stesso dicasi per quelli che muoiono nel bene». Dopo questo avvenimento l'imam Hussein, la pace sia con lui, proseguì il suo viaggio arrivando a Tanim, ove incontrò una carovana che portava i doni a un governatore dello Yemen. Giacché il vero responsabile delle faccende dei musulmani era Hussein, la pace sia con lui, egli prese i doni e disse ai cammellieri: Tutti quelli che vorranno venire con noi in Iraq avranno le spese del viaggio pagate e verranno trattati gentilmente. Quelli invece che vorranno lasciarci avranno rimborsate le spese del viaggio in misura proporzionata alla strada finora percorsa e potranno tornare indietro. Alcuni di essi seguirono Hussein, la pace sia con lui, altri invece si rifiutarono di seguirlo e ritornarono indietro. Cari amici, grazie per l'attenzione e a domani con il seguito delle vicende storiche della rivoluzione di Ashura.